Allora, il motivo per cui abbiamo scelto questo approfondimento relativamente a questo brano, Vendere Belle, è perché ci è sembrato più pratico e più attuale. Allora, questo è uno dei più famosi racconti dell'Antico Testamento. È stato rappresentato da svariati artisti, soprattutto pittori, e tutti noi lo conosciamo sin da bambini. Conosciamo quando è stato scritto e da chi. Ce l'ha detto Don Roberto nel primo incontro e successivamente ce l'ha detto anche Roberto Pilla. Noi questa sera illustreremo perché è stato scritto dall'antico autore oltre 2500 anni or sono, da dove è stato ricavato, quale messaggio potrebbe arrivare a noi da Dio che ne è l'ispiratore. La brevissima premessa che ora faremo ci servirà a comprendere alcuni aspetti durante la lettura del brano e durante la successiva analisi. Incontreremo cinque personaggi. Adamo ed Eva ci danno l'idea di quale sia stata la famiglia di Caino con la quale è cresciuto. Capiremo anche che i figli sono di proprietà di Dio, il quale si comporterà da buon padre, da buon genitore nei confronti di Caino. Abele, noi sin da bambini, da quando eravamo piccoli, lo abbiamo sempre visto come il buono. In realtà non è neanche un personaggio di questa storiella, è una comparsa. Caino, il cattivo, ma non è così. Egli rappresenta tutti noi. Il Dio che ci serve di questo episodio per inviarci il suo messaggio di amore, in apparenza può sembrare ingiusto, parziale nella sua scelta del dono di Abele. Ma vedremo che non è così. L'autore aveva recuperato un racconto che preesisteva e che riguardava i Cainiti. Questi era un gruppo che abitava ai margini di Israele e conduceva la vita lamminga. Era visto con un certo disprezzo e un po' di paura. Facevano infatti razzie e rapine. Israele, da nomade, era diventato un popolo di agricoltori. I Cainiti non erano agricoltori ed erano visti male dagli israeliani, cioè dagli ebrei. Il racconto di qui sopra li descriveva come discendenti da un personaggio di nome Caino, Cain in ebraico. Questo capostipite, da agricoltore, era diventato nomade, forse per un delitto causato dalla rivalità tra agricoltori e pastori. I Cainiti sono citati in vari passi della Bibbia, Numeri, Esodo e anche altri. Il motivo per cui l'autore ha scritto questo brano, per i suoi lettori contemporanei, naturalmente, perché non l'ha scritto per noi, è che egli abbia esaminato i rapporti violenti che esistevano tra parenti, amici, fratelli, ma anche a livello sociale. Siamo al tempo dell'esilio ed erano già successi vari e molteplici episodi di violenza. Se vi ricordate, Davide aveva fatto uccidere il marito dell'amante, Salomone aveva fatto uccidere il fratello ed altri. Leggiamo adesso il brano della Genesi.
Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo dal Signore». Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai tenerlo alto, ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?» Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere». Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden».
Facciamo adesso un'analisi dei personaggi e un piccolo commento. Adamo si unì ad Eva, qualche autore scrive anche conobbe. È l'unica volta in cui si nomina Adamo. Conobbe significa il possesso dell'altro. Eva partorì Caino. Dice che ha acquistato un uomo dal Signore. È come se si fosse liberata da Adamo e che il figlio l'avesse avuto dal Signore. Su questo figlio ora esercita quel possesso che prima aveva Adamo su di lei. Poi partorì Abele, suo fratello. Qui non c'è nessun grido di gioia da parte di Eva e non c'è nessun nesso col nome Abele. Mentre per quanto riguarda Caino, deriva da acquistato, in ebraico vuol dire acquistato. Abele in ebraico vuol dire Ebel, in ebraico, soffio, vanità, vapore, nulla praticamente. Infatti nel racconto il personaggio principale è Caino, come avevamo già detto. Ora Abele era pastore, Caino agricoltore. Sono due modelli sociali, due civiltà, una agricola stanziale e l'altra nomade pastorale, che effettivamente si trovano anche nei libri di storia. La rivalità nel racconto originale potrebbe essere nata anche da questo, lo scontro tra i due modi di produzione, cioè agricolo stanziale e nomade pastorale. Entrambi offrono sacrifici, ma il Signore gradì solo Abele e la sua offerta. Perché questo? Una spiegazione che abbiamo trovato in internet è la seguente. Al tempo della stesura della Genesi, Israele aveva già alle spalle una grande esperienza di come Yahweh scegliesse il più debole. Ora Abele era il secondogenito, era quasi un intruso perché portava via un po' di eredità che poteva essere di Caino. Eva stessa lo considerava tale. Infatti, partorì ancora suo fratello Abele. Quello ancora. Si consideri che il primogenito aveva 2/3 dell'eredità e il secondo 1/3 dell'eredità. Nella storia di Israele si vede che Dio predilige i più deboli. Ama ciascuno per quello che è. Isacco era il secondo, Giacobbe soppiantò Esaù, Giuda, che era il quarto, è stato il capostipite della dinastia regale davidica. Davide poi era il più piccolo dei figli di Jesse. Quindi, per colui che ha scritto questo brano, al tempo dell'esilio, il più debole era Abele. Mentre vedremo che per l'ispiratore del brano, cioè Dio, il più fragile e bisognoso era Caino. Dio gradì il sacrificio di Abele. Secondo il linguaggio biblico, probabilmente significa che Dio benedisse Abele e quindi la sua attività era prospera, le cose gli andavano bene e lui era felice. Almeno così sembrava agli occhi di suo fratello. Ricordo che anche noi, qualche decina di anni fa, dicevamo che qualcuno, quando gli affari gli andavano bene, era benedetto da Dio. Chiusa la parentesi. Questa, cioè almeno così sembrava agli occhi di suo fratello che le cose gli andassero bene, questo fa scattare l'invidia di Caino per un fratello che oltre questo gli portava via una parte dell'eredità. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Qui è la gelosia, l'invidia, che ci bruciano dentro e producono effetti anche esteriori. Dio interviene come un padre paziente. Infatti, versetti 6 e 7. Se agisci bene, cammina a testa alta. Ma lui, Caino, non è sereno, non è tranquillo. Il suo volto è abbattuto perché non accetta le diversità del fratello. Quindi è vero che Dio sceglie sempre il più debole, che evidentemente è Caino. Il peccato ha covacciato la tua porta. È un'immagine frequente nei testi babilonesi e assiri. Il peccato era visto come un demone accovacciato, pronto a saltare addosso all'uomo appena questi lasciasse uno spiraglio. Sta a noi esercitare la capacità di discernimento tra il bene e il male, la capacità di accettare le diversità, se vogliamo essere sereni e felici. Quindi Caino finora ha due colpe, l'invidia e il non accettare le parole di Dio. Caino parlò al fratello e lo uccise. È un peccato più grave di quello originale, perché qui c'è stato anche un tentativo da parte di Dio di distogliere Caino. A questo punto, in parallelo col capitolo 3, se ricordate, vi è l'interrogatorio di Dio. Dov'è Abele tuo fratello? Significa che siccome è fratello, Caino lo deve custodire. Così come Adamo era tenuto a custodire il creato. Ancora di più Caino dovrebbe rispettare e difendere la vita di Abele. Nella risposta di Caino non vi è traccia di rimorso e pentimento, analogamente ad Adamo ed Eva, dopo il peccato nel paradiso terrestre. Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Secondo gli ebrei, il sangue era simbolo della vita, che era proprietà di Dio, il quale perciò deve intervenire per fare giustizia. Abbiamo ora tre sentenze, sempre sulla falsa riga di Genesi 3, relativamente ad Adamo ed Eva. Sì, maledetto, quando lavorerai il suolo e esso non ti darà più i suoi frutti, ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Versetto 13 e 14, vi è il pentimento, la paura da parte di Caino. Il tutto si conclude con Dio che fa in modo che non vi sia vendetta, come invece prevedeva la legge ebraica, ed egli pur nella punizione sarà protetto da Dio. Vediamo con ciò che il Signore si dimostra ancora una volta padre, anche nella punizione. Conclusioni e messaggi a noi. L'umano è creato, ora come allora, incompleto e solo se domina la sua animalità può realizzare il disegno del Creatore, per il quale è stato creato, cioè portare a compimento in sé l'immagine di Dio. Per questo l'umano deve accettare i suoi limiti, anche quello della conoscenza, in modo particolare la conoscenza dell'altro, delle altre persone. La bramosia dell'umano, uomo o donna che sia, porta al dramma della lacerazione tra lui e Dio e Elohim, compromette il loro rapporto, li allontana dall'obiettivo di cui sopra abbiamo parlato, cioè essere immagine di Dio. Il capitolo 4 racconta il primo omicidio della storia. In esso viene considerata la fraternità, l'uomo nella sua dimensione sociale e i suoi legami con gli altri. Infatti, tutti noi siamo figli di Dio, perché creati da Lui, quindi siamo fratelli. In Genesi 3 il peccato consisteva nel trasgredire ad un esplicito comando di Dio. In Genesi 4 invece il peccato si svolge in una situazione, che è quella di essere fratelli. Purtroppo questa ha spesso in se stessa germi di conflittualità, fratelli naturalmente in Dio. Le convivenze non solo familiari, ma anche sociali e di ambiente, generano interessi contrastanti, interessi non solo economici. I versetti 6 e 7, di cui abbiamo parlato prima, sono a nostro parere fondamentali. Caino non accetta le diversità del fratello e questo lo fa vivere male, lo fa scegliere qualcosa che lo farà vivere ancora peggio. Per noi, nei nostri tempi, è vero che possono esserci delle situazioni sociali e psicologiche che spingono alla prevaricazione, come la differenza di successo e non solo, ma è altrettanto vero che ad ogni persona resta sempre la possibilità di esercitare la sua signoria, cioè la capacità di dominare e governare l'istinto. Verso di te è il tuo istinto, ma tu dominalo, dice il Signore. Prima di accusare forze esterne a noi, è bene fare un esame di coscienza ed essere capaci di autodenunciarci. Genesi 4 ci presenta il peccato originale nell'ambito sociale, nell'ambito delle relazioni tra gli umani, mentre Genesi 3 lo presenta nell'ambito del creato. Questo, il numero 4, è il capitolo dell'invidia, del voler superare gli altri, del primeggiare. Cose che ci fanno prendere decisioni sbagliate, che non ci danno e non ci daranno la serenità. Non è forse questa la corsa all'emulazione, al voler essere sempre migliori degli altri? Il nostro voler apparire, cosa è? Ma Dio vuole la nostra felicità. Dio è amore, come voleva quella di Caino. Quelle frasi, stai sereno e decidi bene, ci dicono questo. Quindi, quasi in conclusione, dobbiamo accettare le nostre e le altrui diversità. Adesso ci è venuto in mente di fare qualche esempio di quanto abbiamo detto finora. Il primo che ci è venuto in mente è relativo alla nostra famiglia. Noi siamo stati, io e la Rosanna, siamo stati come tutti figli e quindi appartenenti ad altre famiglie, poi genitori, ora nonni e suoceri. Quante volte abbiamo dominato il nostro istinto? O dobbiamo fare in modo che altri congiunti lo dominino? Ringraziamo di ciò il buon Dio, perché a volte ci siamo anche riusciti, ma a volte purtroppo non ci siamo riusciti. E quindi non abbiamo avuto quella serenità che volevamo. Conosciamo delle famiglie dei nostri conoscenti, in cui fratelli e sorelle non si parlano da anni e magari non si ricordano neanche più per quale motivo. E crediamo che tutto questo scaturisca dai peccati di cui abbiamo parlato prima, dalle cattiverie di cui abbiamo parlato prima. Tante altre famiglie che invece riescono a dominare il male accovacciato, è per questo che noi le conosciamo come serene, almeno le vediamo come serene, perché crediamo che riescano a fare questo. In più, in questo periodo, abbiamo visto tutti quanti quanta invidia, bramosia, egoismi che vi sia tra comuni, regioni e tra questi e lo Stato, e all'interno dello Stato fra i vari gruppi, e i motivi veri di questo, almeno secondo noi, non sono quelli apparenti, non sono quelli declamati da questi signori. In più, la nostra avversione per gli immigrati, da cosa scaturisce? se non da quanto detto prima. A questo punto, per concludere, possiamo fare un parallelo tra la vicenda di Caino e la nostra vicenda attuale. Quando diciamo nostra, intendiamo quella dell'umanità. La conclusione del brano che abbiamo letto lascia Caino che va nella terra di Nod, quella degli erranti, verso est, dove Dio ha posto i cherubini per costruire l'albero della vita. La Bibbia non ci dice se il segno impresso su Caino gli è servito a ricordare l'insegnamento di Dio Padre. Ecco appunto, noi umani ricorderemo il segno che in questo tempo ci è stato dato? Metteremo in pratica gli insegnamenti ricevuti? Se il delitto di Caino rappresenta la rottura dell'armonia dell'umano con il suo prossimo, così quanto ci sta accadendo ancora in questi giorni è una conseguenza della rottura dell'armonia con il creato da parte dell'umanità.
Allora, intanto grazie per la relazione di questa sera, che è esaustiva, chiara. Quello che mi interrogo, mi sembra di aver letto prima, quando hai mandato il testo, no? Che il peccato di Adamo ed Eva, chiamiamolo così, no? È la rottura della relazione con Dio, rappresenta questo, mentre il peccato di Caino rappresenterebbe la rottura della relazione tra noi uomini. Sì. E credo che questo sia effettivamente anche, diciamo così, l'intento dello scrittore sacro. Sì. Mi sto chiedendo però, cioè mi chiedo perché la rottura della relazione tra noi, no? Cioè l'invidia, il rifiuto della diversità, da dove nasce? È una domanda retorica la mia, nel senso che è chiaro che questo, non so come chiamarlo, istinto negativo, diabolico che ci portiamo dentro, vi aderiamo nella misura in cui siamo già caduti nel peccato originale, cioè nella rottura della relazione con Dio. Perché l'unica medicina è quella, no? Mentre parlavi, e anche oggi pomeriggio, così in qualche istante, pensando stasera, ho detto, ma ascoltando le notizie, adesso si fa un gran parlare, si comincia a parlare della manovalanza irregolare straniera in agricoltura. Ed è un caso classico di Caino e Abele, proprio nel senso che l'Abele è il povero, il nulla, no? Che lavora nei campi, che viene non solo sfruttato, ma che viene, diciamo così, quasi umiliato, ed è poco umiliato. E qui non c'è, dopo, a parte lo sfruttamento economico, ma anche tutta l'ipocrisia che si veste addirittura di perbenismo, no? Nel senso, ecco, è una cosa, no, scandalosa, peggio, cioè è una cosa vomitevole, a dir poco, vomitevole. E mi chiedo perché succede questo, no? Nel 2020, perché succede questo? Che ci siano addirittura persone con cravatta e giacca che difendono posizioni da Caino in maniera, ripeto, sicuramente non trasparente. E la risposta che mi do è che veramente manca la relazione con Dio. Manca la relazione con Dio quando l'uomo fa i conti solamente con se stesso, succede questo e altro. E quello che mi viene a dire è che cosa posso fare io, ma intanto non tentare di cadere io per primo, e secondo tentare di aiutare le persone a ristabilire una relazione, una connessione con il creatore, altrimenti non si esce da questo. Era così, una riflessione alla buona.
Insomma, qui i signori con giacca e cravatta probabilmente hanno degli scopi non palesi, molto, sì, dei motivazioni ben diverse da quelle che ha la massa delle persone che li serve. Cioè, lo fanno con l'inganno, sostanzialmente, hanno degli interessi personali, cioè la relazione con Dio dovremmo averla noi, cioè, siamo noi prima che dovremmo renderci conto di questo e capire che quelli là lo fanno per qualche motivo personale, l'abbiamo ben chiaro. Certamente è evidente, insomma, almeno a me, credo anche a te, a tante persone, ma ci sono delle persone che ancora ci credono, questi qua.
Comunque interessante, io non lo sapevo, l'origine etimologica del nome Abele, proprio, non lo conoscevo, è interessantissimo.
Non mi ricordo neanche dove l'ho trovato, sinceramente. Ma ci sono tantissimi in internet, cioè, trovi tante cose scritte relativamente a questo racconto
Sì.
qua. Tantissime cose.
Sì.
Tra l'altro abbiamo il libro e non abbiamo neanche gli appunti che tu avevi distribuito, non ce li abbiamo, non so perché. Probabilmente perché eravamo a casa, mia moglie era ammalata, non so, c'era qualche motivo. Non so.
Spirito Santo.
Esattamente. Sì.
Tanto grazie a te e alla Rosanna perché avete fatto barba e capelli ai nostri due personaggi. Una relazione esaustiva, così mi permetto, ecco, di aggiungere qualcosa come contorno,
Bene, certo.
perché questa pagina, una pagina letta da credenti e non credenti, che spesso sono uniti in battaglie comuni di civiltà, ad esempio contro la pena di morte, e per una fratellanza universale. Ricordiamo tutti lo slogan "Nessuno tocchi Caino", tutti cioè uniti contro la pena di morte, per dire che con la violenza non si ferma la violenza, il male si vince col bene, e si esce dal circolo vizioso della violenza che creerebbe altra violenza. Poi c'è l'altro personaggio dalla parte di Abele. Tante volte la gente si è impegnata a seguito di questo slogan, cioè scegliere di stare dalla parte delle persone insignificanti agli occhi della società. È stato fatto un esempio prima, no? Quei famosi braccianti immigrati. Persone insignificanti, cioè persone che non hanno niente per contrattare un posto in società, e restano ai margini, invisibili, inesistenti, ma rifastidiosi come uno scarto. Questo per dire che siamo in buona compagnia, con tanta gente di buona volontà, per fare un po' di rivoluzione a questo mondo a partire da questo testo. Però questo testo ci impegna anche su un piano di piccole scelte quotidiane, perché ci parla di un vissuto familiare e ci tira dentro inevitabilmente tutti. Perché ci richiama in fondo a ciò che dipende da noi, direttamente, per una vita felice e riuscita di ciascuno dei membri delle nostre famiglie. Dicevo che nel campo delle piccole scelte quotidiane che ci aspettano, dove siamo magari più veri, con responsabilità dirette, in questo campo si può parlare di fraternità. La nostra fraternità si capisce che non è data dal sangue, ma è frutto di una libertà intelligente ed aperta. C'è un detto amaro fra di noi: fratello
fratelli coltelli, se ne è parlato anche prima. Fratelli non si nasce ma si diventa. Neppure una cultura comune basta per affratellarci seriamente. Dobbiamo essere piuttosto persone nuove che non si ripiegano, gelose e invidiose perché incomplete, e si aprono invece con cordialità, riconoscendosi reciprocamente, dove la diversità diventa opportunità di scambio. Quindi la fraternità, il testo ce lo ricorda, è in fondo una conquista personale e comunitaria. E pur sempre resta un grande dono di Dio all'interno della famiglia, che è poi la grande benedizione per eccellenza secondo la Bibbia. Ecco, Caino e Abele, è stato detto anche nella relazione, sono figli di Adamo ed Eva, secondo il nostro racconto, ma ancor prima sono doni di Dio, sua immagine. Di fatto Dio vigila su di loro, agisce da supplente dei genitori quando si fa garante della loro diversità e stimola per una relazione aperta e reciproca, al di là del vissuto pesante di Adamo ed Eva. Direi che Dio è un po' figura, è intrigante anche da un punto di vista pedagogico, lo dico per chi è soprattutto genitore fra di noi, in quanto cerca di essere l'amico, il padre di due figli così diversi, ma altrettanto cari al suo cuore. Si avvicina sempre con rispetto e abbonda di fiducia. Da parte sua il dialogo riparte sempre, anche in presenza di un fallimento conclamato, mai però definitivo, come nel caso di Caino. Non manca il segno di Dio sulla sua fronte, sulla fronte di Caino, come a ricordare che l'albero della vita è lontano, ma resta come orizzonte, una speranza che non delude in mezzo a tante confusioni e affanni che popolano la nostra esistenza.
Buonasera, sono Suor Rosanna e ringrazio signor Silvio per l'esposizione di stasera. E, fra tante cose mi chiedevo, no, quella famosa espressione della Bibbia quando dice che Dio gradisce il sacrificio di Abele, mentre invece non gradisce il sacrificio che viene offerto da Caino. E questa cosa a volte è stata un po' frutto di discussioni sull'immagine di Dio. Com'è possibile che questo Dio accetti un sacrificio di un fratello di Abele, mentre invece non accetta l'altro? Ecco, se può dire una spiegazione, qualcosa su questa espressione, perché viene detta così nella Bibbia, quale immagine di Dio ci viene presentata con questa espressione?
Io tento di azzardare, nel senso, una risposta sintetica su Rosanna. Da quello che avevo capito prima, e che viene anche, penso che sia anche, diciamo così, suffragato da tutta la storia della salvezza, il modo di agire di Dio è sempre quello di scegliere il più debole come strumento del suo agire. Okay. E in conseguenza Dio predilige, benedice Abele proprio per questo motivo, perché il contadino rispetto all'allevatore nomade è sicuramente socialmente inferiore, è la persona meno ricca, più fragile. Il nome stesso, diceva, era interessantissimo, che Abele significasse proprio quasi soffio, nulla. Nella storia della salvezza Dio ha sempre prescelto i deboli, insomma la fragilità, per farsi presente e per benedirla. Credo di aver interpretato questo prima, quando Silvio aveva fatto la relazione.
E penso, Don Roberto, sì, è vero questo che dici. È anche vero però che a volte noi abbiamo di Dio un'idea un po' fatta a modo nostro. Cioè, facciamo il sacrificio a Dio perché vogliamo una risposta da Lui che possa avallare, non so, un nostro affare, possa benedire. Se la nostra, quello che noi vogliamo fare va male, la colpa la diamo a Dio. Quindi la diversità che c'è tra noi, come giustamente diceva il signor Silvio, non è una diversità che è dovuta da una benedizione o da una maledizione. Dio non benedice o maledice, secondo me. È il modo, cioè la vita, che porta ad un fallimento oppure ad un successo. Dipende, queste cose dipendono da tanti aspetti. Se nella Bibbia all'inizio viene detto che Dio benedice e maledice, perché all'inizio il popolo aveva questa idea di Dio: se fai il bravo ti benedice, se fai il cattivo ti maledice. Allora se io ho avuto successo vuol dire che Dio mi ha benedetto, se ho avuto un fallimento Dio mi ha maledetto. Purtroppo ancora oggi molti di noi pensano questo, no? Quindi per questo vi facevo questa domanda, perché non è una cosa che risale a tanti anni fa, ma secondo me è attuale. E, va bene, questo volevo dire, grazie comunque.
Sono d'accordo con suor Rosanna. Diciamo però che l'epilogo è il fallimento di Abele, cioè nel senso che Abele viene ucciso, quindi che l'uomo pensi che Dio benedica o maledica, questo è un altro discorso, però è anche un fatto che Dio gradisce, no? Gradisce il sacrificio di Abele perché è un sacrificio che non vuole piegare probabilmente la volontà di Dio, non vuole piegare Dio ai propri progetti. È un sacrificio vero e proprio, cioè vissuto nella gratuità della sua povertà, del suo nulla. Quando l'uomo diventa forte, si rapporta con Dio in maniera strumentale e questo tipo di sacrificio Dio non lo gradisce. Indipendentemente poi, ecco, diciamo che se guardiamo la benedizione di Dio su Abele, non è che umanamente vada a buon fine. Credo che si sottolinei proprio il modo di pensare, di agire di Dio con questo, però è un punto di vista, diciamo così, personale, non sono in grado, ecco, di fare l'esegeta assolutamente.
Sì, vediamo se riesco a dirlo. A me ha colpito molto un aspetto psicologico, diciamo, della prima famiglia, Adamo ed Eva, in cui si dice, si è già spiegato bene, Adamo conobbe Eva, e poi è un'esperienza che si ripeterà, Caino conoscerà sua moglie, così, cioè, e questo verbo conoscere in questo contesto esprime un rapporto di possesso in cui l'uomo possiede la donna è oggetto. Questo atteggiamento potente, violento, non rispettoso dello spazio della donna, genera nella donna l'esclusione del marito, per cui lei pensa che il figlio sia solo ed esclusivamente dono di Dio e trasferisce un rapporto possessivo tra lei e suo figlio Caino. Esclude il marito da questa relazione e vive un rapporto non corretto, cioè lei non rispetta lo spazio di Caino, lo fa sentire un semidio, al punto che sì, nasce un fratello, ma questo fratello proprio è nullo, no? È niente, come diceva giustamente Silvio. Cosa succede? Che Caino cresce credendosi chissà chi. A volte succede anche nelle famiglie nostre, che si esalti l'esperienza di un fratello o di un figlio rispetto ad un altro. L'intervento di Dio, come lo era stato per Adamo ed Eva, di dire godete di tutto quello che c'è, non potete prendere del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè Dio pone un limite, perché noi abbiamo bisogno di accettare dei limiti, se no non sappiamo gestire il potere che abbiamo. Qui l'unico modo che aveva Dio per aiutare Caino a ritrovare il suo spazio e a rispettare il suo fratello, quindi a scoprire l'alterità, era quello di rifiutare il suo dono. Sembra un paradosso. Dio sta aiutando proprio Caino, come diceva prima Silvio. Ma Caino non ce la fa, perché la bramosia, l'invidia, cioè cosa fa? Agisce, uno psicoterapeuta lo spiegherebbe benissimo, anziché mettersi in discussione, cambiare vita, rifiutare il rapporto negativo che la mamma ha nei suoi confronti e il papà poi lo ignora totalmente, non ce la fa e elimina l'ostacolo, cioè sembra di eliminare l'ostacolo uccidendo Abele, salvo poi accorgersi di aver fatto una cosa imperdonabile che lo condannerà all'erranza. Però diciamo che abbandonando Adamo ed Eva e intraprendendo e andando verso il paese di Nod, finalmente Caino ha una nuova possibilità di trovare uno spazio che gli consenta di costruire relazioni positive, e vedremo come sarà la prossima volta, insomma.
In tutta questa storia, come in altre, le altre parti di Adamo ed Eva, mi colpisce che anche Caino veda solo quello che gli manca. E come succede anche a noi oggi, molto spesso vediamo solo ciò che ci manca nella relazione, nell'avere, nel gustare la vita, e non sappiamo godere e essere felici e sereni di tutto quello che abbiamo intorno, sia delle persone, sia delle cose, sia dell'ambiente. Questo è un peccato continuo che ci continuamente abbiamo.
Bene. Beh, intanto ringrazio ancora Silvio e per la relazione. E non solo che Silvio, ma anche la signora consorte che ha lavorato dietro le quinte. Il tema è interessantissimo, come tutti gli altri, che ci tocca forse magari più da vicino in questo caso, perché tutti noi, ecco, siamo, diciamo così, a volte Caino, a volte Abele, incarniamo ambedue queste due personalità simboliche, sono compresenti nella nostra esistenza. E grazie quindi verso di voi, grazie anche al Signore che ci ha dato anche questa opportunità questa sera. Ringrazio anche per gli interventi fatti, che sono stati tutti interessantissimi. Anche l'ultimo di Paola, credo che sia un po'... almeno per quanto mi riguarda, non è che mi abbia spiazzato, però mi ha rimesso i piedi per terra e dire, beh, mi ha fatto vedere il Caino che c'è in me, che è proprio un Caino quotidiano, il portare l'attenzione sempre su quello che ci manca, su quello che non abbiamo, su quello che non siamo. E allora vorrei così insieme con voi proprio questa sera invece dire grazie al Signore per tutto quello che siamo e per tutto quello che abbiamo, e lo facciamo con una preghiera molto semplice, che è una lode alla Trinità. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, grazie ancora, buon riposo, buonanotte a tutti e alla settimana prossima.